Laser.
In questo laser interroghiamo la migrazione dal punto di vista del trauma e del bisogno di cura, un viaggio fatto di incontri fra la Svizzera e l'Italia, una riflessione sulle storie migranti.
Sono nata in una famiglia multiculturale, multireligiosa, multi e che ha visto il periodo in cui sono nata, ha accolto moltissimi anche migranti a Ascona nel Ticino, che era una terra di grande migrazione della Seconda Guerra Mondiale.
Incontriamo Francine Rosenbaum, etnologopedista, nella sua casa di Mendrisio.
Ma dunque, con i miei genitori io parlavo il francese. Poi con i miei compagni di fuori parlavo l'italiano. Con la maggioranza dei migranti che venivano a casa parlavo il tedesco. Per me lo spagnolo è la lingua degli amori, l'italiano la lingua della socialità e forse il francese la lingua dell'intimità, ma quella infantile. E penso che non per nulla, diciamo che sono diventata nel campo della cura dei ragazzi e dei migranti in particolare, la paladina delle lingue materne. La prima e forse ancora l'unica, anche se ho formato molte tirocinanti, l'unica etnologopedista. In francese di avrei detto orthophoniste etnoclinicienne.
Il lunedì mi aggio 7 e
la grande differenza che io vedo, no, fra una logopedista come la conosciamo abitualmente e una etnologopedista è la logopedista si occupa della correttezza di una lingua, no? In particolare della lingua del luogo, mentre l'etnologopedista si occupa delle turbe della comunicazione delle quali soffrono le persone che vengono da altrove per la mancanza di riconoscimento delle proprie lingue materne, diciamo che è questo, no? Poi sono una privilegiata delle lingue materne perché le mie lingue sono sempre state riconosciute come una risorsa, mentre poi crescendo io ho visto che se tu non parli la lingua della maggioranza vieni discriminato, e questo lo ricordo perché ho fatto un'esperienza proprio da bambina alla scuola elementare, perché io non parlavo il dialetto, vivevo in Ticino, che è un paese diciamo cattolico e molto monoculturale, no? E proprio lo zuccone della classe, non so più perché, mi ha picchiato e mi ha detto i furaste che non è bon da parlare dialettica da una feu di bal. Non credo che devo tradurre. Mi ha toccato moltissimo al punto che la racconto ancora adesso, più di 70 anni dopo. Da quel momento che io ho deciso che mi sarei dedicata alla cura del riconoscimento e del rispetto delle lingue materne. Il ragazzo nel Riale. L'hanno trovato proprio a due passi dal campo di calcio dove avevo incontrato Jean-Louis. Era lì steso nell'acqua del Riale, immobile, sfiorato dalle erbe. Come si chiamava? Un algerino di 14 anni, mi hanno detto.
Sabato 12 aprile 2025, cimitero di Balerna. Mendrisiotto, regione aperta di cui fa parte Francine, organizza un momento per ricordare Hafiz, morto solo a 14 anni, e promuovere una riflessione collettiva.
Aziz è quello che qui chiamiamo il minore non accompagnato, un ragazzo di 14 anni. Se per esempio pensiamo ai percorsi dei maghrebini che sono diversi da quelli che vengono, che ne so io, dal Pakistan, oppure che vengono dall'Africa, hanno tutti dei percorsi diversi, ma per esempio quelli dell'Algeria, il mandato familiare dei minori non accompagnati è molto forte, eh? E generalmente vengono così da famiglie che non riescono a sopravvivere e sono i primogeniti generalmente che vengono mandati per cercare di aiutare la famiglia, la madre e i fratelli. Arrivano qua e tutta questa questo mandato familiare non è riconosciuto, no?
Buongiorno, grazie per l'invito. Io vengo da Como. Penso che una delle chiavi di lettura di quanto è successo a Aziz sia il diritto ad ogni uomo di poter migrare, di poter andare dove vuole per cercare un futuro.
A questo evento partecipa anche Don Giusto della Valle, parrocco delle parrocchie di Rebbio e Camerlata.
C'è una bella collaborazione che è data quasi da 10 anni, da quando nel 2015 la stazione di Como ha ospitato tantissimi eritrei che volevano andare in Germania, che la Svizzera a un certo punto ha respinto, per cui erano centinaia che dormivano in stazione. Da lì ci si è conosciuti con le associazioni svizzere, Firdaus, Posti Liberi, Dare, la Caritas e altri, poi altri gruppi che sono nati, Mendrisiotto, Regione Aperta, Resistiamo, la Fondazione dei Diritti Umani, ecco, con cui si è, da allora si è in contatto, in collaborazione. Diciamo che si condivide un po' la stessa filosofia di vita, l'idea del mondo, ecco, l'idea dell'umanità, quindi un'idea di umanità fraterna, un'idea di umanità in cui si è permesso a chiunque di poter andare dove crede nella vita, dove pensa di poter vivere meglio.
Mi sono nascosto dentro una container e quella è entrata nel nave e poi mi sono sceso a Civitavecchia, a Roma. Da Roma sono venuto a Milano. A Milano mi sono presentato alla polizia di Granarati e loro mi hanno mandato qui. Non ho mai avuto paura. Per me è meglio qua, voglio stare qui, voglio lavorare, vorrei... Già ho imparato un po' di italiano.
Sono venuto nel tuo paese con il cuore in mano, espulso dal mio. Un po' volontariamente e un po' per bisogno sono venuto. Il tuo paese non lo conoscevo, è un'immagine, un miraggio credo, ma senza sole. All'alba il dolore è stanco, di Tar Benjelloun.
Vengo dal Sierra Leone, in un piccolo città dell'Africa. E sto in Italia ormai da quasi 10 anni. Quando sono arrivata in Italia avevo 9 anni. Non ho contato perché comunque quando il viaggio che ho fatto io è molto pericoloso e quindi non c'è neanche l'orologio, il telefono per vedere, diciamo, quanto ho messo, però credo quasi un anno.
La prima cosa che ho sempre fatto nasce dal buon senso, e cioè hanno bisogno di sapere con chi stanno parlando, se no non ti parlano, eh? Quindi il minimo della buona educazione è quella di presentarsi, e quindi io mi sono sempre presentata, generalmente anche disegnando. All'inizio della mia attività non avevamo ancora gli indispensabili mediatori linguistico-culturali, e quindi mi sono sempre aiutata moltissimo con il disegno, cioè disegnavo quello che si chiama tecnicamente un genogramma, ma che è come un albero genealogico della mia famiglia, per far emergere le appartenenze, no? che uno può avere, e così a specchio. Quando poi alla fine dicevo: ma avete bisogno di sapere ancora qualche cosa su di me per sentirvi più o meno bene? E spesso magari mi ponevano una domanda o un'altra, no? E dice, adesso magari possiamo fare lo stesso insieme in modo che io possa conoscervi un po' meglio, no? Questo, diciamo, era la soglia dalla quale veramente mi sembrava importantissimo di passare, cioè di riconoscerci reciprocamente come persone in un percorso di vita.
Elia Carenzio Sala, psicoterapeuta con una formazione in etnopsichiatria, che ha lavorato per 30 anni presso le strutture pubbliche del Canton Ticino.
Penso che le figure curanti sono o curanti tradizionali o sono figure interne al gruppo familiare. Per gruppo familiare si intende la famiglia molto molto allargata, il ruolo che hanno evidentemente anche gli anziani, il sapere degli anziani che ha moltissime correlazioni con i vari saperi tradizionali anche legati alla funzione delle terapie tradizionali. C'è molto sincretismo anche con la religione, evidentemente, no? Allora non dipende da che etnia, di che etnia parliamo, è ovvio che tutto quello che è Asia o Africa nera o Nord Africa differisce molto dai paesi dell'est, per esempio. Quindi la prima cosa da prendere in considerazione è che la loro resistenza a consultare, quindi a chiedere come primo elemento giustizia sociale, appartamenti ed esprimere la rabbia perché si sentono ingiustamente trattati rispetto ad altri compagni chiedenti d'asilo, è proprio un'espressione della rabbia, del disagio che a loro sembra oggettivabile, no? E poi piano piano può emergere se soprattutto non si sentono trattati da matti, perché per loro la consulenza psichiatrica o psicologica vuol dire essere matti, no? Quindi se non c'è questa stigmate proprio, no? Allora si può aprire a un altro tipo di disagio, a un altro tipo di sofferenza che quasi sempre ha a che vedere non soltanto col trauma del percorso migratorio, che come sappiamo dalle rotte che sono state più utilizzate, il percorso migratorio è traumatico in quanto tale, non soltanto per i morti nel Mediterraneo, ma anche per i vari passaggi e le torture in Libia, eccetera, eccetera, no? Ma per il cumulo dei traumi, fra i quali c'è anche l'arrivo in quello che dovrebbe essere l'Eldorado per loro, perché loro arrivano con un'aspettativa molto fomentata, ma anche una coscienza del rischio, ma un'aspettativa molto fomentata da una sorta di patto con la famiglia e il villaggio che li invia, che quindi recupera i soldi, si indebita per mandare, non so, il più giovane della famiglia a cercare lavoro. C'è questo patto, da qualche parte loro vanno a tradirlo non potendo lavorare, e anche questo è molto molto riattiva dei traumi, cioè dei sensi di colpa, che nella nostra materia di etnopsichiatria si chiama proprio il senso di colpa del sopravvissuto.
Noi ospitiamo gente che arriva attraverso i corridoi umanitari dall'Afghanistan come luogo di partenza, di fuga, o dalla Nigeria o dal Mali. Quindi gente che è stata costretta ad andare via di casa con dei traumi grandi, alcuni di loro, e quindi scappata, andata a rifugiarsi o in campi profughi. Qualcuno ci è rimasto 10 anni, sono nati dei figli in campo profughi. E con dei traumi, abbiamo visto quelli che sono stati costretti, i genitori soprattutto, i figli nati nel campo profughi ci sembrano un po' più sereni, però i figli nati al paese d'origine no, perché hanno vissuto il dramma del dover partire, del dover scappare.
Arrivavano nelle notti in cui andavo a dormire e sentivo i suoni, i rumori, la gente che urlava, perché comunque nel deserto che abbiamo attraversato, il deserto Sahara, è stata veramente pericolosa, in cui sono morti un sacco di gente, hanno violentato un sacco di ragazzine, quindi avevo quei voci in testa, quei spari, che mi facevano molto male, ho iniziato a far male anche a me stessa, perché comunque non riuscivo a dormire, però comunque ero una bambina molto forte, perché questa mi ha insegnato mia madre, a essere forte, anche se cadi devi avere il coraggio di rialzarti, quindi non dimostravo la mia debolezza davanti agli altri, quindi cercavo di accumulare tutti i brutti ricordi nella testa, ma con il tempo questa cosa ha iniziato a rovinarmi, insomma.
Le strutture che organizzate sul territorio per l'accoglienza degli richiedenti l'asilo. Diverso è il discorso per i rifugiati riconosciuti, ma parlando della prima tappa, cioè di quella dell'arrivo, quindi dell'interview, e dopo essere stati al centro di Chiasso, quindi o comunque dei centri sulla linea di frontiera del cantone dove arrivano, dopo sono distribuiti nei vari centri d'accoglienza della Croce Rossa. Questo succede anche per i minori non accompagnati, che si trovano di solito nelle palazzine, nelle strutture ai piani superiori di dove sono le famiglie, se non addirittura, ecco, questo è di dominio pubblico, in strutture poco adeguate come dei bunker. Si sa che qua in Ticino, in mancanza di posti, c'era stato anche il problema di ragazzi che erano accolti nei bunker. Ma il discorso della convivenza, che loro stessi devono convivere non soltanto con etnie diverse dalle loro, linguaggi affettivi, linguistici diversi, mentalità diverse, ma loro stessi devono convivere con dei pezzi di storia della loro vita che a un certo punto si scindono, sono proprio scissi, e sono molto molto proiettati su un aspetto rivendicatorio di cose materiali o somatizzati sul soma, perché è vero che se emerge qualche cosa dell'ordine del dolore fisico è molto meno colpevolizzante che la tristezza o la mancanza di motivazione a vivere, no? È molto meno colpevolizzante, si può oggettivare, poi si trovano con una medicina molto tecnicizzata. E tutti chiedono la PET, prima chiedevano tutti quanti la radiografia, adesso tutti chiedono la PET, come se fosse quello strumento magico, no? che trova la soluzione dei problemi, il causa-effetto, se vuoi, no? Quindi loro stessi devono convivere con delle parti di loro che non sono spesso pensabili. Non sono pensabili, sono spesso anche rimosse perché sono molto dolorose, di dolori a volte traumatici e impensabili, perché sono traumi che sono stati effettuati in modo di proposito fra umani, da umani a umani. E quindi ci sono veramente delle violenze subite non solo dalle donne, anche da tanti uomini per i quali lo stupro ha un valore ancora più traumatico, perché va sull'identità proprio dell'essere uomo, ed è una cosa che va al di là, no, del pensabile. Quindi motivo di più per scindere, per congelare questo trauma, questa esperienza traumatica che riemerge e si ripresenta tramite delle diverse manifestazioni che sono poi quelli che noi chiamiamo i sintomi. E lavorare solo sui sintomi e non integrare proprio questi sintomi alla loro storia, cioè cercare di integrare, vuol dire mettere dei ponti fra i vari pezzi che sono scissi. Questo purtroppo fa parte della medicina occidentale, che lavora sul sintomo e non come nella medicina occidentale di una volta, in cui il medico di famiglia, che andava anche nelle case, conosceva la storia, la qualità di vita del paziente. Non soltanto quindi il singolo arto, il sintomo in funzione dell'organismo e della qualità di vita della persona. L'organismo si difende come si può, anche la psiche si difende come può.
Che un viaggio così particolare, così pericoloso, può rovinare la mente di una bambina. Quindi a me mi è mancato soprattutto questo, poter parlare con qualcuno o qualcuno che mi potesse aiutare mentalmente E spesso delle volte le persone intorno a me dicono: ma come fa una madre del genere a lasciare sua bambina attraversare questo, questo viaggio così pericoloso? Cioè, loro non si domandano o di sicuro stanno vivendo una situazione particolare, oppure c'è una guerra, oppure la ragazzina di sicuro ha bisogno di una cura. Quindi non mi hanno dato neanche l'opportunità di poter esprimermi, di poter dire le situazioni. Quindi giudicano senza neanche sapere la mia situazione. Noi eravamo poveri, ma nella povertà c'era la felicità. Noi stavamo bene comunque perché ci aiutavamo a vicenda, e questo vuol dire il vero amore e il vero sostegno, aiutarsi a vicenda. Ma a un certo punto mia madre doveva scegliere o perdere sua bambina oppure lasciarla farsi aiutare da qualche dottore, perché comunque stavo perdendo i sensi, insomma. E su questo mi hanno aiutato quando sono venuta in comunità, mi hanno subito portato in ospedale per capire la situazione, però purtroppo era tardi ormai, ho perso troppo sangue e infatti non sento più da un orecchio, però grazie a Dio sento benissimo dall'altro.
State delle ondate di popolazione migrante e richiedente e traumatizzata, altamente traumatizzata, che ha creato un senso di solidarietà maggiore o inferiore. Nell'accoglienza, per esempio, di persone traumatizzate dal Sudan, dove la patologia è estremamente intrisa di magia nera, terapeuta, che sia medico, psichiatra, ginecologo o psicoterapeuta, è molto messo più in difficoltà. Parla mai, per esempio, delle difficoltà di comprensione, dei grandi malintesi che si hanno, per esempio, con le religioni induiste, dove ho trovato dei grandi problemi di comunicazione e che hanno portato a conseguenze anche catastrofiche, o per esempio ecco, con persone che vengono da paesi dove il comportamento delle persone è molto mesto, molto educato, eccetera, come la Mongolia. Con persone dalla Mongolia ci sono stati dei disguidi, dei malintesi di tipo culturali, e loro per religione pensano, il loro modo di pensare all'essere al mondo è segnato dal fatto che tutto quello che è conflittualità affettiva è regolato poi dagli dèi. Quindi c'è una deresponsabilizzazione, è vero, ma che fa sì che loro, se c'è un problema, ti portano via i figli perché arriva la polizia stranieri a prenderti, a prelevarti i figli e te li porta in istituto, e devi pagarti tu l'istituto per un anno e mezzo e devi indebitarti. La famiglia è sospetta perché? Perché non si è difesa, perché i bambini si sono superadattati in istituto, e perché l'unico loro modo di difendersi era pensare che bisognava aspettare 8 mesi e pregare all'altare di casa e la cosa si sarebbe, gli dèi l'avrebbero risolta. Quindi di queste cose, di questi grandi malintesi culturali non si parla perché sono minoritari, ovviamente. Il nostro problema è che non sappiamo, e se ci poniamo come persone che non sanno e che quindi interrogano il paziente sofferente del senso che la loro famiglia, che la loro comunità potrebbe dare a questa manifestazione di disagio, emergono veramente delle cose, degli elementi di una semplicità che a noi sfugge perché abbiamo altri tipi di parametri. E non si tratta di diventare tutti dei guaritori, si tratta semplicemente di creare dei ponti, di integrare il nostro sistema di cura e di pensiero con il senso che loro danno. Ti faccio un esempio molto, molto, molto banale. La donna che partorisce e che, alla quale propongono e fanno un cesareo o un parto col forcep, eccetera. Ecco, molto spesso, cioè, le donne che sono di lingua francese riescono a difendersi e esprimersi perché questo modo di far nascere i bambini, se non sono nate qui, è per la loro cultura qualcosa che porta a sofferenze, perché il bambino non è.
Io ogni ogni tanto parlo con la mia famiglia, soprattutto con mia madre, perché comunque lei è una donna molto forte, perché comunque è una madre single che cresce quattro maschi, bambini, e non è semplice. Poi soprattutto economicamente non c'è niente, lei non lavora, perché ha dovuto perdere il lavoro per le mie esigenze, perché quando ero piccola ero una bambina che è nata con tanti problemi, quindi non doveva neanche spostarsi per andare a lavorare, quindi ha dovuto restare accanto a me per starmi vicino. E parlo ogni tanto con lei, però mi spezza il cuore sentirla ogni volta, perché essendo che i miei fratelli sono molto intelligenti, ognuno di loro hanno dei sogni da raggiungere. C'è mio fratellino più piccolo che vuole diventare un dottore in futuro, però purtroppo tutto questo non può essere un sogno, diciamo, che comunque non ci sono i soldi, perché per andare in università, ma anche comprare i quaderni, i libri, queste cose qua non ci sono. Infatti mio fratello più grande, che lui è bravissimo a disegnare, è un'arte incredibile, e ha dovuto perdere questo sogno. Infatti adesso fa l'estetista, un parrucchiere, per portare da mangiare i miei fratelli e mamma. Quindi sì, questa cosa mi spezza, e questo però mi spezza questa cosa, però mi dà la forza di andare avanti, di spingermi ancora di più e di seguire, ho un motivo in più per continuare a vivere e per continuare ad affrontare la vita.
Io rimango sempre allibita, no? Dal fatto che non vediamo i flussi migratori non soltanto come, diciamo, un giusto ritorno della nostra storia coloniale e politica, ma proprio come una risorsa per la nostra sopravvivenza. Il fatto che ci siano questi movimenti migratori è una benedizione, nella misura in cui noi li accogliamo come si deve.